qui adesso spieghi quello che avremmo dovuto spiegare da tutto il lavoro. Noi chi? Noi piccoli artigiani borghesi, come molti di voi sono, che adoperiamo il piede di porco nelle nostre piccole grassazioni, capisci? Cioè siamo fratelli, capisci cosa voglio dire, no? Il noi non è rivolto a loro, ai tuoi compagni, è rivolto a Shur Panigada Fumagalli, hai capito? No, basta, no, ma non devi. No, devi saperlo.
Sì, lo so.
Basta, capisci? Chiaro?
Lo sapevo, Giorgio.
Nel momento in cui ti dici, ma in fondo è giusto che sia così. Guarda come la dico io. Non so se la dico bene, ma l'idea è questa. In fondo è giusto che sia così. Perché il mondo, guarda, non cambia. Guarda il tono di me, non cambia. E resta quello che è. Hai visto come l'ho detta io questa volta? Non ho detto se l'ho detta bene o male. È chiaro il senso con cui l'ho data? Avanti, Gianni. Guarda in alto. Ecco, alto. A questo punto la luce cambia.
Fin dagli esordi, il teatro di regia di Giorgio Strehler colpì per l'innovativo lavoro che il giovane regista conduceva sugli attori. Erano spettacoli che portavano la novità di un ritmo interno alla loro tessitura verbale e gestuale. C'era un lavoro sugli attori come in Italia non si era mai fatto. Ebbe a scrivere molti anni dopo il critico Roberto De Monticelli. Quello di Strehler non poteva essere un teatro di primi attori. Certo, c'erano dei protagonisti e il piccolo teatro ha avuto nella sua lunga storia dei grandi protagonisti. Gianni Santuccio, Lilla Brignone, Sara Ferrati, Tino Carraro, Renzo Ricci, Valentina Cortese, Tino Buazzelli, per citare solo alcuni dei primi nomi che vengono alla memoria. Ma tutti gli attori, protagonisti compresi, dovevano calarsi con la loro arte all'interno della precisa partitura drammatica e scenica unitaria immaginata e disegnata dal regista.
Adesso siamo così. Adesso vediamo avanti tutti un po' per così, insieme, capite? Ecco, qua di paralleli. Ecco. Adesso però a poco a poco, tu puoi sopravanzare un po' e gli altri a poco fare movimento e ricostituite. No? Va bene, sì. Sì, però non deve essere proprio di nuovo un corteo.
Più volte Giorgio Strehler ha parlato dell'esistenza di una grande ideale compagnia del piccolo teatro, formata da quegli attori che hanno praticamente attraversato tutta la lunga storia del piccolo. Se alcuni hanno proseguito poi per altre strade, altri hanno invece accompagnato Strehler per una gran parte della loro vita professionale. Tino Carraro, Franco Graziosi, Giulia Lazzarini, Ferruccio Soleri, Gianfranco Mauri, Giancarlo Dettori, Andrea Jonasson. E alcuni di loro ancora oggi portano in giro gli spettacoli del maestro, a testimonianza di un lavoro che ha superato indenne l'usura del tempo. Soleri continua a indossare sui palcoscenici di tutto il mondo la mitica maschera di Arlecchino, servitore di due padroni. Giulia Lazzarini porta la sua dolente Wind di Giorni Felici tra i pubblici di ogni lingua e Franco Graziosi, il decano degli attori storici del piccolo teatro, tra le sue interpretazioni Il Giardino dei Ciliegi, I Giganti della Montagna, Il Gioco dei Potenti, Mefistofele nel Faust, ancora oggi gira l'Italia con un'altra grande regia di Strehler, quella del Temporale.
Sono arrivato a Milano, al piccolo teatro, assolutamente così, in modo imprevisto, imprevedibile anche, nel senso che nel giugno del 1953 ho terminato l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, ero a casa, a Macerata, nel mio paese d'origine, così non so neanche ad aspettare che cosa, quando mi arriva un telegramma, apro questo telegramma e mi dice, mi dica se vuole venire con noi a 3.500 lire al giorno, firmato Paolo Grassi. Un po' farbacco, dico. E vabbè, poi non sono stato lì tanto a sottilizzare, nel senso poi ho immaginato, ma avranno chiesto gli indirizzi, i numeri di telefono all'Accademia, e siccome in Accademia così mi guardavano con una certa simpatia, probabilmente hanno dato il mio indirizzo a Paolo Grassi. Ecco, questa è stata la partenza, diciamo così. Dopodiché, è chiaro, io ho chiesto 4.000 lire al giorno e non me l'hanno date, mi hanno dato 3.500 lire. Sono arrivato a Milano e dopodiché non potevo che conoscere Giorgio Strehler. Sono arrivato a Milano per le prove della Vedova Scaltra con Laura Dani per preparare lo spettacolo che sarebbe andato in scena a Venezia. E siccome a Venezia allora, 1953, non c'erano ancora teatri, abbiamo debuttato alla Fenice. Dopodiché, fatto lo spettacolo a Venezia, abbiamo cominciato la stagione regolare a Milano. Così sono arrivato a Milano al Piccolo Teatro ignoto, sconosciuto nel modo più totale, nel senso che ero uno che praticamente gli davano la parte, tra virgolette, diciamo la parte, ma insomma le due battute e mezza, dopo un 4-5 giorni che c'erano le famose letture a tavolino, e io per 4-5 giorni non sapevo che cosa avrei potuto poi fare. Dopodiché, dopo 4-5 giorni, perché allora davano proprio quei librettini dei foglietti battuti a macchina, no? Con le battute e i soggetti, e io avevo sempre un foglietto con tre battute. Quindi, ecco, questo è stato il mio inizio, proprio da zero.
Giulia Lazzarini è stata una delle attrici che più hanno legato la propria vicenda professionale alla storia del Piccolo Teatro e al lavoro di Strehler. Dall'Arlecchino servitore di due padroni all'Egoista, dal Galileo all'Opera da tre soldi, dall'Ariel della Tempesta a Elvira o la Passione Teatrale fino alla Winnie di Giorni Felici, Giulia Lazzarini è stata testimone del magistrale lavoro di Strehler, dalle sue lunghe prove a tavolino a quelle spettacolari in palcoscenico.
Sono arrivata attraverso un'audizione, avendo però sempre sentito parlare del Piccolo Teatro. Io facevo la televisione, e siccome la televisione a Milano agli inizi la faceva molta gente, molti registi o gente di cultura anche, che era stata o aveva militato anche al Piccolo Teatro, sapendo che Strehler faceva audizioni per Ania, dovendo fare il Giardino dei Ciliegi, e appunto mi ha spinta e proposta a farmi sentire da Strehler. Quindi io sono andata al Piccolo Teatro e ho fatto l'audizione. Poi però Ivo Chiesa doveva fare La Rosa Tatuata con Laura Dani e con la regia di Visconti, e quindi feci un'audizione anche per quello. Arrivarono prima loro, mi dissero va bene, allora Visconti ha detto che va bene e tutto. Quando il piccolo mi ha chiamata per dire allora Giorgio Strehler ti vorrebbe per Ania, io ho detto ma io sono già impegnata, e quindi Grassi si è molto arrabbiato e mi ha bollata, disse che era una cosa scorretta, che quando c'erano due cose prima di prendere un altro impegno bisognava dire a chi la... Io non, veramente non sapevo nulla di queste cose, ero molto giovane, venivo dal centro sperimentale, avevo fatto la televisione, non sapevo come ci si comportasse, ma in effetti forse era anche eccessivo lui, perché insomma un'audizione è un'audizione, non era un impegno vero e proprio. E quindi io sono stata scritturata da questa grande compagnia, Laura Dani, Benassi, Gianrico Tedeschi, Glauco Mauri, c'era di tutto di più, con regia di Renato Castellani, stavano facendo La Dodicesima Notte, che Renato Castellani era allora il regista che aveva fatto Giulietta e Romeo, cioè era un grande regista cinematografico, poco regista teatrale perlomeno, tanto che ha portato così avanti le prove della sua Dodicesima Notte, per cui Visconti, arrivato a un certo punto, ha detto beh adesso io ho un film da fare, non poteva aspettare. Quindi niente, se n'è andato via e io mi sono trovata, di due cose che avevo non ne ho fatta neanche una.
Dove hai avuto questo ritratto?
L'ho ereditato.
Ereditato?
Esso sì. Ho servito a Venezia un patron che è morto e mi ha lasciato le bagatelle che ho venduto, ma resta quel ritratto.
Quanto tempo è che è morto questo tuo padrone?
Una settimana.
Come chiamavasi questo padrone?
Non lo so. Viveva Cone.
Incognito?
Anneto, sì.
Quanto tempo l'hai tu servito?
Poco, 10 o 12 giorni.
Dimmi, era giovane il tuo padrone?
Giovane, sì, sì.
Senza barba?
Se neanche un peletto.
Sai la patria, almeno del tuo defunto padrone.
Sì, Alena.
Ferruccio Soleri, con il suo Arlecchino, è diventato l'attore simbolo del Piccolo Teatro nel mondo. Allievo di Orazio Costa all'Accademia d'Arte Drammatica, alla metà degli anni 50 entra nel giro del piccolo. Alla morte di Marcello Moretti, il primo grande arlecchino di Strehler, Soleri gli succede nel ruolo, ricreando il personaggio e adattandolo alla propria personalità di attore.
Quando ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, dopo 2 mesi, il mio maestro Orazio Costa mi disse: Soleri, tu sei un arlecchino. Io dice: ma dottore, io sono fiorentino, ma è stata a Venezia. Sei un arlecchino. Al secondo anno, difatti, in un saggio finale d'Accademia, mi ha fatto fare un arlecchino minore, piccolo, era della figlia obbediente di Goldoni. E io dice: ma come faccio? Beh, per il dialetto c'avevo dei compagni d'Accademia, c'era Gastone Moschini, Lucia Catull, insomma, veneti che mi insegnavano. Cioè, poi verrà Moretti ad aiutarti un po' a fare. Quando appena finito le prove con Strehler, le prove con Strehler non erano mai finite, per cui noi siamo andati avanti alle prove cercando di, studiando, andando in biblioteca naturalmente per consultarsi su come questi arlecchini. E venne Moretti alla prova generale. La prova generale, alla fine, gli ho andato a lui e dico: mi dica che cos'è che devo cambiare. No, no, non cambi nulla. Io rimasi male e dissi: mamma mia, nemmeno un consiglio mi dà, quindi deve essere proprio un disastro. Invece all'incontrario era rimasto ben impressionato e ne parlò a Strehler. E siccome il Piccolo Teatro di Milano doveva andare nel tunnel degli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti d'America c'è le unions, i sindacati americani, che prevedono per uno spettacolo da protagonista assoluto che ci sia almeno una volta alla settimana un sostituto che faccia il ruolo del protagonista. Io questo non lo sapevo, naturalmente. Quando era il terzo anno vengo scritturato al Piccolo Teatro per un Pirandello, la favola Il figlio cambiato. Quindi entrai al Piccolo con la favola Il figlio cambiato, un Pirandello, e poi cominciai, venni scritturato ancora per 2 stagioni, e ho fatto un sacco di spettacoli, finché sei arrivata al 59, mi chiedono se voglio fare il camerierino, cioè la comparsa nel Servitore del padrone dell'Arlecchino. E io dissi: certo, perché no? Io ho fatto il camerierino. E Moretti mi diceva: mi guardi perché l'anno prossimo andiamo in America, può darsi che io prima il sostituto, eccetera, eccetera. E difatti, nella stagione 59-60, andiamo negli Stati Uniti e il mio debutto fu proprio a New York, al City Center Theater. Un giovedì era, mi ricordo, la mia prima, è stato il mio debutto da Arlecchino. L'inizio è stato catastrofico perché iniziava a sipario chiuso, noi con la posizione di balletto, perché c'è il balletto iniziale dello spettacolo, a sala buia, annunciano al microfono che quel giorno lì al ruolo di Arlecchino, come da contratto, eccetera, non da Marcello Moretti ma da Ferruccio Soleri. Saranno stati 1.500, non so quanti. Io, che ero così in posizione, sono sceso giù col braccio. In quinta c'era Paolo Grassi anche e fa: Soleri, per Dio, su il braccio! Sì, sì, dottore, sì. Ho tirato su, quindi immaginate l'inizio com'è stato. Poi, dopo la prima scena da Arlecchino, esco in quinta e tutti mi dicono: hai sentito gli applausi? Ma che, non prendetemi in giro? Non mi ero accorto nemmeno che mi avevano applaudito, non capivo proprio più niente. Del primo atto proprio non ricordo nulla, il secondo ho cominciato a capire, al terzo ho sentito che esisteva anche il pubblico. Poi alla fine è stato un successo lo stesso.
Giancarlo Dettori, oltre a essere uno degli attori di più vecchia data del Piccolo Teatro, è stato anche tra i non molti amici di Giorgio Strehler.
Io sono entrato al Piccolo nel 1957, ero appena uscito dall'Accademia, sono andato a fare un'audizione, poi questa audizione, anche se Paolo Grassi aveva già deciso che io dovevo andare al Piccolo, ma questa audizione poi non è stata fatta, perché in realtà poi Strehler ha fatto lui un'audizione a me. Non si sa bene perché, io sono andato su in palcoscenico, ho cominciato a dire 2 parole, lui mi ha detto: vieni giù. Si è messo a recitare lui, mi ha chiesto se lo trovavo bravo, io l'ho detto: beh, lei è entusiasmante, maestro, anzi io non so se vuole, io ho anche un flabello, posso anche... Da lì è un po' cominciato, insomma, il grande rapporto di fraternità. Io credo di essere poi, lasciamelo dire, l'unico attore che ha firmato una regia, ma con la firma anche di Strehler, perché io ho fatto una regia insieme a Strehler, ed era Gli ultimi 3 giorni di Fernando Pessoa. Pugelli, Strehler e io abbiamo firmato tutte e 3, quindi è un ricordo che suggella, voglio dire, un'amicizia, una fraternità profonda che ha dato festa e certamente interesse a tutta la mia vita di teatrante, insomma.
Le prove di Giorgio Strehler erano uno spettacolo nello spettacolo. Non si svolgevano quasi mai secondo i ritmi prefissati dall'ordine del giorno, ma il suo arrivo in teatro determinava negli attori e in tutti i collaboratori un'energia nuova.
Lui dirige come un direttore d'orchestra, infatti forse sicuramente avrebbe potuto farlo se non avesse fatto il teatro di prosa. A lui piaceva così tanto dirigere che appunto quando stava dietro, giù in platea e Muti dirigeva, e lui soffriva, io penso, soffriva. Tanto che appunto c'è quel famoso aneddoto che diceva non sento l'obo e Muti si girò così fulminando e lui si sentì in effetti, io penso, un pochino fuori luogo, perché voce da sé fuggita era stato più forte di lui. Lui è un orecchio di quelli perfetti, per quello anche la sua, i suoi spettacoli hanno questa musicalità, questa armonia dentro, non sono mai stonati, ecco, e quindi era difficile sfuggire a un suo tono, correggeva sempre. E poi dirigeva anche gli attori da sotto, proprio con le mani. Tu lo vedevi, lui sempre vestito di nero, quindi nel nero, nel buio della platea, io non vedevo che due mani che come delle piccole farfalle e la sua testa, ma le mani che ti dicevano, ti fermavano o ti incitavano o ti rallentavano, cioè ti dirigevano proprio la tua vocalità, ecco, i tuoi toni. Era molto bello, devo dire, sentirsi strumento. Ma non strumento suonato, strumento che suona da sé, insomma, che suona da sé, solisti. Eravamo tutti solisti in un'orchestra unica, invece, dove tutti suonavano conformemente agli altri, insomma.
Sono contento che tu hai scelto il personaggio di Donna Elvira, perché attraverso di lei tu toccherai quello di cui tu hai veramente bisogno. E sai cos'è quello di cui tu hai veramente bisogno? È il sentimento. E la passione rossa come il tuo vestito. La tecnica tu ce l'hai, sai già il mestiere, ma non sei mai ancora andata fino in fondo al tuo temperamento di attrice. Quasi sempre metti un pochino...
Franco Graziosi.
Di Stelle aveva i suoi difetti come tutti gli uomini, ma era un personaggio a cui non sfuggiva assolutamente niente sul palcoscenico. La grandezza di Stelle... Io ho sempre ritenuto che fosse quella di mettere sulla scena attori, insegnare agli attori sulla scena quello che era assolutamente inequivocabile, cioè le cose che lui diceva erano quelle. La cosa più ovvia, più semplice, poteva sembrare anche banale, ma era il massimo della teatralità. È difficile riuscire a spiegare questa cosa, che può essere una contraddizione. Quello che lui richiedeva era la cosa più diritta, più precisa, toccava proprio alla radice quello che si sarebbe dovuto fare.
Oggi è così, perché la tecnica che non nasce da un sentimento è sempre un trucco, noi dobbiamo diffidare, noi dobbiamo abolire questa tecnica per la tecnica. Tu ti devi mettere nuda davanti al tuo sentimento drammatico, con fiducia. Perché io so che questa scena di Donna Elvira tu l'hai capita, ma quello che ti chiedo io è qualcosa di più di capire. In questa scena io ti chiedo di romperti in due, di lacerarti, di spaccarti, capisci? Ci sono molti attori che non ci riescono mai, non ci riusciranno mai, perché per una specie di pudore, perché sono timidi anche, per dei complessi, ma tu... Non lo fai per pudore o per timidezza, no, tu lo fai perché ti preoccupi soltanto di recitare bene e di fare bella figura, senza esserti nutrita dentro sufficientemente a fondo del sentimento del personaggio.
Non è vero, io adesso mi preoccupo del sentimento molto più
non
di prima.
Non ti preoccuperai mai abbastanza del sentimento, come dice Shakespeare.
Giancarlo Dettori.
Durante il lavoro dei memoir io mi sono interessato un pochino della parte francese. A me venne un'idea un po' folle, eccetera. Ma io vorrei fare Gozzi, perché trovo straordinaria la capacità di essere retro, di essere fuori dalla storia e di essere tutto sommato pervaso di una violenza, di una crudeltà e di una cattiveria che lo rende cannibale di se stesso, insomma. È un personaggio molto complesso da un certo punto di vista, perché oltretutto non un personaggio dell'imbecillità, ma un genio. Io proposi a Streller, guarda, io ho una mezza idea di modificarmi completamente, fisicamente, proprio con delle protesi, e raggiungere una specie di ragno che si muove attraverso, voglio dire, la vita di Goldoni, tessendo una tela dove Goldoni dovrebbe cadere. E lui mi ha detto: ma che cosa ti è venuto in mente, sono stronzate? Cioè, no, ma guarda, voglio creare proprio una specie di mostruosità legata all'intelligenza profonda, che appartiene spesso anche nel mondo letterario. Ci sono personaggi che sono illuminati dalla loro mostruosità, che però dà luce anche a un'intelligenza sopraffina. Fatto sta che mi dice di no, io vado via con la coda fra le gambe, e poi dopo un paio di giorni mi chiama e dice: sai, ci ho ripensato a quella tua idea, non è male. E allora io avevo chiesto a un mio amico, cioè il professor Mario Bianchi, grande barone dell'ortopedia milanese, avevo detto: senti, ma esistono delle protesi? Perché vorrei abbassarmi di 30, anche di più, 40 centimetri, ma poter camminare, eccetera. Lui mi aveva progettato una serie di comportamenti sia sternali sia nella schiena, ma soprattutto nelle gambe, che mi facevano diventare veramente quello che io sognavo: un ragno, un animale che porta in sé l'odio, che porta in sé una vendetta verso quello che Dio non gli ha dato, insomma, cioè la bellezza. Credo che sarebbe stato un motivo di divertimento per me. Ma credo che lui avesse capito, nella sua grandezza, non perché l'avevo proposto io, ma che era veramente un giocattolo assolutamente crudele e abbastanza innovativo, cioè vedere un attore che si modifica a un tale livello da diventare il ragno di se stesso, insomma.
Ferruccio Soleri.
Mio maestro è stato non Moretti, Mastrella. Perché proprio lui che mi ha indicato, anche la voce, io non recito con la voce mia, ma con una voce variata, cambiata, insomma, costruita, è tutto fatto attraverso l'aiuto di Strehler, che mi correggeva, mi diceva: scusa, un po' chiudi, non va bene, vai, eccetera. Strehler ha voluto ricostruire un po' l'Arlecchino quasi precedente a Goldoni, cioè al momento di Goldoni, quando la commedia dell'arte era completamente in sviluppo. Infatti Goldoni era un fanatico all'inizio della commedia dell'arte. Quindi abbiamo cercato di ricostruire come era all'inizio attraverso le stampe, le litografie, ma documenti non c'erano, perché per studiare bene la commedia dell'arte siamo partiti dalle origini e naturalmente gli attori della commedia dell'arte erano analfabeti, quindi non scrivevano, ma ci siamo molto documentati attraverso lettere di pubblico che andava a vedere lo spettacolo. Diceva: ah, sai, io sono stato a Venezia, ho visto i comici dell'arte che facevano, c'era Arlecchino, faceva così. Dalla descrizione, vabbè, erano naturalmente cose personali, però abbiamo cercato di ricostruire come poteva essere, per cui reinventare queste commedie dell'arte. Quindi non possiamo dire dai primordi, ma come studio siamo partiti come se fosse dai primordi. E difatti nell'Arlecchino Servitore dei Padroni Serra ha fatto un lavoro anche di aggiustamento, ha adattato alcune cose. Per esempio c'è una scena d'amore fra i due innamoratini, ne ha fatto un duetto d'amore dell'opera lirica, il melodramma, perché la commedia dell'arte e il melodramma nascono più o meno nello stesso periodo. Questo dialogo d'amore ne ha fatto un duetto di opera lirica, diciamo così. Piccole trasformazioni sono state, piccoli cambiamenti, ma non grandi, perché l'opera di Goldoni resta quella che è. Non c'è stata una modernizzazione da parte di Strehler, anzi ha cercato che noi rientrassimo in quel periodo storico della commedia dell'arte.